Che rapporto c'è tra il 9 di euro e il 60? Storicamente nessuno. Storicamente non ci sono rapporti, storicamente lo stesso anno e l'altro sono due cose completamente diverse, stabilite in epoche diverse, proprio come c'è storicamente dire che c'è un rapporto tra il 9 di Ave e lo stesso anno è una bestemmia storica, diciamo così, nel senso che il 9 di Ave, la distruzione del Beta Michele, lo stesso anno è nella Torah, quindi non c'è per niente, sono due cose completamente diverse. In realtà le cose non sono così semplici, come sempre nella tradizione ebraica le cose non sono semplici. In realtà un rapporto, i Chachamim lo trovano, veramente trovano più di un rapporto. Vi dico alcune cose, vi dico un rapporto formale, tanto per cominciare, che c'è. C'è in tutte le tradizioni, c'è un po' meno nella tradizione italiana. Qual è il rapporto formale tra il 9 di Av e Rosh Hashanah, o meglio, tra il periodo di Ben HaMetzarim, il periodo che parte dal 17 di Tammuz, e Rosh Hashanah? Bene, per sefarditi e ashkenaziti il rapporto è molto evidente. Si leggono Aftarot speciali. Si leggono delle Aftarot speciali. Si legge dal 17 di Tammuz al 9 di Av i Tlatà de Puranutà, cioè le tre Aftarot di punizione, tre Aftarot di punizione, di tristi, di eccetera, eccetera, di distruzione, eccetera, eccetera, e dalla settimana dopo il 9 di Av fino a Rosh Hashanah, in realtà, si leggono le Shiv'a de Nechamata, cioè le sette Aftarot di Nechamata, cioè di consolazione, che cominciano con una Aftarà molto famosa in tutte le tradizioni, lo è anche qui al tempo italiano, che è Nahamu Nahamu Ammi, l'Aftarà di Nahamu a Roma, per dire che si è una cosa che è molto lontana, si dice arriva per Nahamu, ok? Bene. Nahamu è l'inizio. Bene, da quel momento in poi si fa dire, ashkenaziti leggono sette che arrivano fino a Rosh Hashanah. In realtà si salta tutta la regola della Aftarot, perché per dire ashkenaziti tutta la successione della Aftarot, le Aftarot come sapete sono legate alla Parasha, perché per dire ashkenaziti questa successione di Aftarot legata alla Parasha salta fino a Yom Kippur. Fino a Yom Kippur salta la successione della Torah. Perché? Perché anche dopo Rosh Hashanah noi abbiamo, abbiamo le Torah speciali che con quelli di Rosh Hashanah, però anche dopo Rosh Hashanah abbiamo una Torah speciale che è la Torah di Shuva. La Torah di Shuva, questa volta è in italiano, la Torah di Shuva è la stessa Torah che si legge a Mincha di Tisha B'Av. Quindi c'è la Aftarà di Shabbat e Shuvah, cioè la Aftarà dello Shabbat che è fra Rosh Hashanah. Quindi, diciamo, per formare il rapporto estretto, c'è una successione di Aftarot che legano le ricorrenze. Perché ho detto che nel minaghi italiano questa cosa funziona fino a un certo punto? Perché nel minaghi italiano la cosa non è esattamente così. Nel minaghi italiano delle tre di comunità si legge soltanto l'ultima, cioè Chazon, cioè la Aftarà che precede Tisha B'Av, non si leggono le altre due, e anche le giorni del Hamatà non si leggono tutte, tengono sopra. Questo nel minag italiano originario, dopodiché ci sono varie variazioni anche nel minag italiano, per esempio a Milano c'è una discussione che va avanti da decenni su quella che si legge. Alla fine leggono quello che dico io, però la cosa, però lo leggo quello che dico io, non sto mica così sicuro che sia il giusto così, lo faccio perché seguo la traduzione che ha stabilito la LARAS, questa è la cosa, dopodiché però c'è chi contesta la traduzione stabilita dalla LARAS. Era Eliezer Cohen, per esempio, dice che a Milano si sono sempre lette le Astarotte secondo il Minaghi, se fai vedere che è nazista, è che è stato soltanto da là che a un certo punto, di subito, ha cambiato ed è ritornato al Minaghi italiano originario. Adesso si fa quello, questa è la cosa. Però insomma, sai, dici, queste sono le curiosità di Minaghim che sono divertenti, soprattutto in Italia, però insomma, non è di questo che vorrei fare.
Beh, questo è il legame fogmare, cioè il legame sostanziale. Cioè il legame sostanziale c'è, e dice Beav, istruzione del tempio, punizione, Rosh Hashanah, Yom Adin, attenzione, Yom Adin e Rosh Hashanah lo chiamiamo Yom Adin, giorno del giudizio. Rosh Hashanah non è soltanto Yom Adin. La cosa chiara, Rosh Hashanah è qualcosa di un po' diverso da un giorno di giudizio. In realtà è il vero e proprio giorno del giudizio, Yom Kippur. Il vero e proprio giorno in cui veniamo giudicati e assolti, diciamo così. E Yom Kippur. Rosh Hashanah è un giorno del giudizio, sicuramente, ma Rosh Hashanah è soprattutto un giorno particolare. Noi tutto il periodo che precede Rosh Hashanah, tutta la Shoshana e il periodo che successivo alla Shoshana, noi ripetiamo quasi ossessivamente che Dio è re. Okay? La Shoshana è il momento in cui si proclama Dio come re del mondo. Mamlichim oto, lo si rende re. Questo è uno dei significati fondamentali di la Shoshana. Tra l'altro anche il suono della Shofar secondo alcuni è legato a questo. Il suono della Shofar perché quando si nominava un re si suonava la Shofar. Quindi Rosh Hashanah è il momento in cui Dio era. Vuol dire un'altra cosa, Rosh Hashanah poi la lasciamo da parte e vediamo un po' di capirlo alla fine. Un'altra cosa Rosh Hashanah che dice nel Tachanim è questa, c'è un salmo che qui i cittadini ti usano a leggere nel periodo che precede Rosh Hashanah, e che è il salmo che dice Hashem, comincia in questo modo, Hashem ori ve ishti. Dio è la mia luce e la mia salvezza, e Hamim interpreta questo verso del Talmo in questo modo: Hashem ori de Rosh Hashanah ve ishi de Yom Kippurim. Dio è la mia luce a Rosh Hashanah e la mia salvezza a Yom Kippur. Quindi Rosh Hashanah è il momento della luce. Ok? Dopo vi prendo un'altra cosa, però prima vi dico una domanda classica che si fa su questa interpretazione di Hazal. La domanda classica è questa: se Kippur è il momento della salvezza e Rosh Hashanah è il momento in cui si rivela la vera luce, non sarebbe meglio metterli in ordine diverso? Prima la salvezza e poi la luce. Prima veniamo salvati e poi troviamo la luce. Prima ci salviamo e poi troviamo la luce. L'ordine giusto dovrebbe essere chi pur è Rosh Hashanah e non Rosh Hashanah. Ma questa domanda non è particolarmente originale, la fanno tutti, è un pietro, se sentite qualche Derashà sui Minoraim e qualcuno cita questo salmo, la prima domanda che fanno tutti, ci sono ovviamente varie risposte, alla fine darò una risposta anche a questa domanda, però per adesso tenetevi la domanda. Allora, adesso facciamo un passo indietro e tentiamo di capire che cosa ci può essere fra Shabbat, Rosh Hashanah e Kippur, e proviamo a capirlo proprio attraverso le Astarot. Non le facciamo tutte, non abbiamo il tempo, facciamo l'inizio, facciamo la prima, facciamo alcuni versi della prima Astarot e qualche cosa, proprio un inizio della seconda Astarot, che gli italiani non leggono, perlomeno una parte di italiano non leggono, e che la prima sarà è questa. La prima sarà è Divrei Yirmiyahu. Allora, le prime due Astarot delle Shoshate Puranita, cioè delle tre Astarot di punizione, sono Astarot, sono i primi due capitoli del profeta Yirmiyahu, del profeta Geremia. Cosa viene detto in questi capitoli? Di cosa si parla all'inizio del profeta Geremia? Allora, all'inizio teoricamente si parla di cose che non hanno niente a che vedere con la pura mossa, okay? Non hanno niente a che vedere con la punizione, eccetera, eccetera. Dopo se ne parlerà, dopo in realtà la sarà parla della sede di Ushuaim, che il Mia, come sapete, è un profeta di sventura. In italiano per dire profezia di sventura si parla di Geremia, di la Geremia della profezia di sventura,
Io mi amo profeta di sventura, la profeta di sventura che vive anche la sventura, non solo la profetizza, la vive anche, e mi è quello che profetizza la distruzione del Beit HaMikdash ed è quello che vivrà la distruzione del Beit HaMikdash. Mi piace bellissimi, sui miei occhi vive la distruzione del Beit HaMikdash, però non c'è. Elia non è soltanto un profeta di sventura, è anche un profeta di consolazione, saranno anche elementi di consolazione in quello che fa Elia. Faccio soltanto un esempio di consolazione in mazzo di Elia. Elia nel momento in cui viene distrutto il Beit HaMikdash, ordina al suo segretario, al suo allievo, di comprare un terreno a Anatot, di comprare un terreno in quel momento, insomma. Provasse a comprare un terreno mentre il mondo intorno a te viene distrutto, dal punto di vista di business, devo dire che è un pessimo business, da un punto di vista simbolico ha un valore simbolico molto forte, ovviamente. Elia rappresenta anche questo, non rappresenta soltanto la distruzione, e nel Ebraismo non c'è la distruzione per tanto, non c'è mai la distruzione per la distruzione è sempre un inizio di ricostruzione. Bene, che cosa viene detto? Cosa ci dice questo inizio di Aftarà di Irmia? L'inizio di Aftarà di Irmia dice questo: vai dove Hashem e l'Ai Lemor, e fu la parola di Dio a me dicendo, per te un sorchab a Betenidatiha, prima di formarti nel ventre io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal ventre, ikhtashtiha naviva goinetatiha. Ti ho santificato, ti ho dedicato alla profezia, Navi la Goina, io ti ho nominato profeta delle genti. Questo è quello che dice Dio e mia, questo è l'inizio della profezia di mia. A questo punto il mio risponde. Romar, Ah Hashem Elohim, inne lui adatti da Ber Kimara Noh. Dice, signor Dio, io non so parlare. Io sono un ragazzo, un adolescente, un giovane. Sono un ragazzo. Secondo la tradizione, Elia riceve questa profezia all'età di 17 anni. Ha buoni motivi per dire, non sono la persona adatta. Piccola parentesi, quello che dice qui Elia, almeno all'inizio, è molto simile a quello che dice Mosè. Anche lui dice sostanzialmente la stessa cosa, non so parlare. Quello che dice in più in Ia è Naramoche, e aggiunge questo Naramoche. Che cosa gli risponde Dio? Vediamo la scemellai, automare Naramoche. Dio dice, ma dire, oh, dai che Dio sono un ragazzo. Dai che Dio è un ragazzo. Sì, sono anche ragazzo vivo, così sono, non vivo una cosa del genere. Che al tuo lasciarsi la frate dopo qualunque posto che ti manderò tu andrai, qualunque cosa io ti comanderò dirai. Altri anche, non avrai paura di loro, eccetera, eccetera. Veshlach Hashem, che a questo punto Dio tende la mano, vai a Gà al Pi, e mi toccò sulla bocca, Vayomer Hashem Elai Ine Natati Devarei Pesach. E disse il Signore a me, ecco, io ho messo la mia parola nella tua bocca. Ok? Miracolo, uno che non sa parlare, importante, sa parlare. Allora, tutto questo è molto chiaro, molto evidente. Il mio dice non può parlare, io fa il miracolo. Beh, la cosa non chiara, non evidente, è un'altra, non è il miracolo. Perché non l'ha fatto subito? Perché gli fa questo rimprovero? Non dire sono un ragazzo. Ha detto sono un ragazzo, è vero che è un ragazzo. È vero che non sa parlare, è vero che sono un ragazzo, fa il miracolo. Quando Mosè dice non so parlare, non gli dice non dire non so parlare. Gli dice, bene, ti metto a Aaron che parlerà al posto tuo. Non so parlare, è un'ottima motivazione, sono un ragazzo, è un'ottima motivazione non soltanto per quello che sono capace di dire e di fare, ma anche per come mi prendono gli altri. So perché mi prendono sul serio, c'è anche questo piccolo problemino di essere presi sul serio, che non è un problema da poco. Quindi, l'obiezione, un'obiezione neanche intelligente, di semplice buonsenso, è ovvio che io dico che sono ragazzi. E invece su questo sono un ragazzo, scatta il rimprovero di Dio. A questo punto comincia, questa è la domanda è perché non deve dire sono un ragazzo. A questo punto c'è una rivelazione divina in cui Eremia viene fatto vedere qualche cosa. Che cosa vede? Dice, chiede di Eremia che cosa vedi? Mata o Eremia va ormai, ma che sciacchezza mi vuoi? Io vedo un ma che sciacchezza. Io vedo letteralmente, lo traduco letteralmente, un bastone di mandorlo. Un ramo di mandorlo, così dovremmo tradurlo. Però non c'è scritto un ramo di mandorlo, c'è scritto un bastone di mandorlo. Quindi traduciamo letteralmente. Non c'è scritto anascia che, invece c'è scritto macchescia che. Vedo un bastone di mandorlo. Questo è quello che vedo. E a questo punto vi lascerà. Tateo dice, bene, visto bene. Hai visto bene? Che cosa hai visto bene? Un ramo di mandorlo? Siamo capaci tutti di vedere un ramo di mandorlo. Qual è la novità? Cioè, che cosa? Grande profeta, vabbè, ho capito, ma qual è la grandezza di vedere un ramo di mandorlo? Visto bene? Beh, visto, sappiamo che cosa ha visto, che cosa ha visto di così straordinario, qual è la visione straordinaria? Chi sciocchete ani al devarila sotto, perché io qui è difficile per lui, sciocchez sarò, mi affretterò, sarò sollecito, mi impegnerò per la cosa per fare. Se io faccio le cose, mi impegno a fare le cose. Va bene, io mi fermo un secondo qui per leggere un altro pezzetto di lui. Bene. La domanda è questa. Questo è l'inizio della profezia di Elia, questo è l'inizio delle sociali puranità, questo è l'inizio di tutta la storia che poi sta succedendo. Dopodiché, attenzione, sono dei eventi molto espliciti in questa verso, non voglio dire che qui, da qui si capisce la punizione, da qui si capisce la risoluzione, sono versi molto chiari e molto espliciti sulla punizione, mista fonti papà farà, dal nord si aprirà il male, eccetera. Niente di nuovo, per parlare della sedia, ci sono detti in maniera molto chiara e molto evidente si parla della sedia di Gerusalemme. Sì, niente. Però la profezia non comincia a quei versi sulla sedia. La profezia comincia con questa visione del Matteo Shaker e con questa discussione tra Dio e il profeta sulla profezia, sul Naramon. Beh, che senso ha, questa è la domanda che vorrei fare, che senso ha il Matteo Shaker? Che cosa c'è, che cos'è che Irmiau ha capito bene, ha visto bene? La domanda è, cioè, qui evidentemente Dio dice, è tarda di loro, hai visto bene. Ripeto, si tratta di un ramo di mandorlo, per quanto siamo ignoranti dal punto di vista botanico, il ramo di mandorlo siamo in grado di riconoscerlo. Va bene? Certamente Irmiau è in grado di riconoscerlo. Allora, che cosa ha visto? Questa è la domanda. La domanda è che cosa ha visto. Io volevo, prima di rispondere a questa domanda, risponderò con una citazione da Ravelon, che però a sua volta fa un'altra citazione, non molto citata nei discorsi di rabbini italiani, fa una citazione da Rebbe di Lubavitch, quindi da una tirata di Rebbe di Lubavitch. Però prima di portarvi questo, volevo dire un'altra cosa, di una parasha della Haftarah successiva. L'Haftarah successiva, Dio si lamenta del popolo ebraico. Koamar Hashem, Mama Tsuavotachem Biave Kiyachatum Alai, che cosa hanno trovato di me in me di ingiusto perché si sono allontanati da me? È una classica profezia di ammonimento per l'allontanamento del popolo ebraico da Dio, sono andati dietro alla vanità, eccetera, eccetera. Ve lo amu, e non hanno detto, e ye Hashem Amaleotanum Eret Mitraim. Non ho detto dove Dio che ci ha fatto salire dalla terra d'Egitto, a Moripotanu Bamidbar, che ci ha portato nel deserto, Be'eretz
ערבה ושוחה בארץ יארץ על מוות בארץ רוב ארבע איש ולא ישב אדם שם. כשהפורטטו מבזרצו נועטריה di siccità, una terra di, in cui non c'è acqua, in cui c'è buio, in una terra in cui un uomo non è passato, in cui gli uomini non abitano. Se Dio ci ha portato in questa terra, ci ha fatto vivere in questa terra. Beh, allora, gli ebrei sono ingrati. Gli ebrei sono ingrati perché? Perché non si ricordano il bene che Dio gli ha fatto facendoli, salvandoli dall'Egitto, salvandoli dal deserto, facendoli passare per il deserto, una terra terribile, il deserto è terribile, passando per il deserto terribile, salvandoli dal deserto. Bene, io qui fa una domanda, la domanda è questa. Secondo voi, che cosa potrebbero rispondere gli ebrei davanti a questo rimprovero? La risposta potrebbe essere semplice, e se ci avessi risparmiato tutta questa roba? L'Egitto facevamo volentieri a meno, del deserto facevamo volentieri a meno, se invece del deserto ci portavi in Canada forse era meglio. Ok, allora la domanda è questa: ma perché dovevamo passare tutta questa roba qui? Perché dovevamo passare tutto questo? Attenzione, guardate che qui c'è una descrizione spaventosa, c'è la descrizione del deserto spaventosa. Guardate che noi non abbiamo una descrizione, andiamo a vedere la Torah, noi nella Torah non abbiamo, noi abbiamo una descrizione in qualche modo falsata del deserto nella Torah, soltanto in pochi versi della Torah c'è una descrizione veramente forte del deserto. Perché abbiamo una descrizione falsata del deserto? Perché gli ebrei non vivono veramente il deserto, gli ebrei vivono in mezzo ai miracoli, le nubi che li seguono, la manna che scende dal cielo, solo in alcuni momenti vivono veramente il deserto, quando c'è la fame, quando non c'è acqua, quando diventa i penti. Attenzione, tutte queste cose sono viste come grandi punizioni. No, sono deserto, cioè sono semplicemente per qualche minuto non c'è più il miracolo. Il deserto è questo, il deserto è fame, il deserto è sete, il deserto può essere i penti, il deserto è questo. Il deserto è caldo, il deserto è freddo, tutto questo è il deserto. Allora, gli ebrei vivono tutto questo e stanno terribilmente male vivendo tutto questo. Questa è la normalità del deserto. Cioè, cosa viene descritta in questa sera? La normalità del deserto. La normalità, cioè non il deserto dei miracoli, ma il deserto come normalmente. Bene, la domanda che il popolo ebraico potrebbe fare a Dio: ma perché dobbiamo passare tutto questo? Non possiamo semplicemente arrivare al campione Sharim, come si dice nella Torah, con le ali delle aquile, cioè arrivare direttamente nelle terre tranquillamente, senza guerre, senza deserti, senza tutto questo. Ok? Bene, questa è la domanda, e questa credo che sia la domanda grossa su Tisha B'Av, la domanda grossa. Tisha B'Av non è solo Tisha B'Av. Tisha B'Av significa qualcosa di... è l'inizio di un periodo terribile da Ferbeck. È l'inizio dell'esilio, è l'inizio del Galut, è l'inizio della diaspora. È l'inizio di tante cose nella diaspora. Cioè, senza parlare delle ultime, senza andare a parlare di Shoah, però anche rimanendo su cose più leggere, non sono mica tanto leggere le cose più leggere, sono pesanti anche le cose più leggere, le varie cacciate dai paesi in cui gli ebrei vivevano. Noi parliamo di cacciate dai paesi della Spagna, e poi sono stati cacciati dappertutto, non dalla Spagna. La Spagna è soltanto uno, è l'episodio più famoso di tante cacciate. Gli ebrei sono stati, non credo, sono pochissime nazioni da cui gli ebrei non sono stati cacciati. La prima nazione europea che caccia gli ebrei è la è l'Inghilterra, 1291. 1390 la Francia, 1492 la Francia, ma in mezzo ce ne sono moltissime altre, molto più piccole, l'Inghilterra, Francia e Spagna, ma sono i vari principati tedeschi, per esempio. Nei vari principali tedeschi, beh, non è che venivano cacciati, gli veniva data una carta in cui potevano rimanere per un certo periodo, in cui erano già cacciati prima, in cui era un permesso di soggiorno, praticamente avevano il permesso di soggiorno, nonostante fossero lì da secoli, avevano il permesso di soggiorno. Da Strasburgo, li sono stati cacciati non so quante volte nel giro di 50 anni, ci sono vecchi, vengono cacciati, poi di nuovo un'altra cacciata, poi di nuovo un'altra cacciata. Dopo la peste è stata una successione di cacciare le ebrei. È caduto tutto questo, è caduto questo, non è solo questo, sia ben chiaro, è caduto anche il grande sviluppo della cultura ebraica, è caduto anche momenti belli, anche momenti di sviluppo culturale, anche momenti di prosperità, c'è tutto questo, ma c'è anche questo, è caduto, c'è anche un periodo terribile. La domanda è, ma perché? Perché dobbiamo passare il deserto? Cioè, la storia del deserto rappresenta questo, può rappresentare questo, vuol dire tanto che questo è la storia sciolta, queste astarotte sono astarotte legate al periodo, cioè al periodo del Benamessarismo. Però in realtà è una cosa un po' particolare, in realtà queste astarotte si leggono anche sempre legate a una certa parasha. Perché in realtà le parashot che si leggono in questo periodo sono sempre le stesse. Sono utilizzate come le stesse. Le parashot sono le parashot del deserto. Sono le parashot in cui parliamo proprio del deserto. Quindi il riferimento al deserto, il riferimento dopo, il riferimento al caso. Bene, perché tutto questo? Bene, rispondo con una cosa che dice, che riporta Avelon, e che dice il Rabbi Lubavitch sul Makkel Shaket. Cosa devo cominciare? Non c'è scritto ramo di mandorlo, c'è scritto bastone di mandorlo. E il motivo per cui c'è scritto bastone non ci vuole una grandissima fantasia per capirlo. Bastone picchia, ok? Sta parlando di un bastone, non sta parlando di un ramo, sta parlando di qualcosa che batte, che picchia. Bene, che cos'è il Makkel Shaket? Cos'è il mandorlo? Perché proprio il mandorlo? Che cos'ha di particolare il mandorlo? Beh, c'è una Mishnah. La Mishnah qui si parla del mandorlo. Ho scoperto una cosa che non sapevo, non so se proprio io la so. La Mishnah dice che ci sono due tipi di mandorlo. Allora, per cominciare, le mandorle hanno due stadi. Hanno uno stadio in cui sono completamente mature e uno stadio in cui non sono completamente mature. Se è capitato mai di mangiare le mandorle verdi, okay, sono buonissime, sono molto buone, va bene. Allora, sì, le mandorle verdi che sono le mandorle, poi le mandorle come le conoscete. Dopodiché ce ne sono altri due tipi di mandorle, esiste le mandorle dolci e le mandorle amare. Fino a qui sapevo perfino io, arrivavo perfino io a sapere queste cose per me. La cosa che non sapevo è questo, che lo dice la Mishnah. Le mandorle dolci non sono sempre state dolci e le mandorle amare non sono sempre state amare. Le mandorle che quando sono verdi sono amare diventano dolci, le mandorle che quando sono verdi sono dolci diventano amare. Questo lo dice la Mishnah. Non sono chiaro di controllare, questo lo dice la Mishnah, vi assicuro che se ne intendevano di un punto di vista. Bene. A questo punto il Makkel Shaket forse assume un significato diverso da quello che abbiamo visto prima. Che cosa sta dicendo Dio a Eremia? Questa profezia è l'inizio di una lunghissima storia. La profezia è l'inizio, questa profezia è l'inizio di tutto, è l'inizio della storia della istruzione, è l'inizio di tutto ciò che verrà dopo, eccetera, eccetera. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo, attenzione, Emia, tu devi capire che cosa sta per succedere. Tu devi capire cosa sta per succedere. Perché se non capisci tu cosa sta per succedere, tu non potrai comunicare ciò che sta per succedere. Il profeta è colui che porta la parola di Dio. Il profeta deve per prima cosa capire la parola di Dio. Non è affatto detto che il profeta capisca la parola di Dio, eh? cioè può non capire la parola di Dio. Faccio una piccola parentesi. Quando vi ricordate la discussione fra Abraham e Dio sulla istruzione di Sodoma? Abraham a un certo punto dice una cosa, guardate che dice una cosa pazzesca, una cosa che nessuno abbia mai detto una cosa di forza. Abraham dice, cosa fare? Uccidere il giusto con il malvagio? Distruggere il giusto con il malvagio? Halila lecham! Halila lecham! Guai a te, una cosa del genere. A soffetto polare sì, sulle altre disfatte, il giudice di tutta la terra non farà giustizia. In ideale, il signor Cucimoni dice, cosa significa Halila lecha? In ideale Hillul Hashem Yesh Badavar, se tu fai una cosa del genere profani il nome di Dio, cioè tu Dio profani il nome di Dio. La domanda è, ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si permette di dire una cosa del genere? A caramba, stai dicendo che Dio fa Hillul Hashem, come si permette? C'è una cosa che è molto bella di Randerson. Allora che dice, ovviamente Arianna non ha questa presunzione di dire a Dio quello che deve fare e di dire che Dio fa che loro sono. Abraham dice una cosa del genere: tu mandi questa cosa, io non discuto che questa cosa sia giusta o sbagliata, non ci sono io per discutere che quello che sa Dio è giusto o sbagliato, però io come questa cosa possa essere giusta non lo posso. Non lo capisco, non riesco a capirlo. Io non lo capisco, è giusto, ma non lo capisco. E se non lo capisco, non posso comunicare ciò che non capisco. Se io sono il profeta e io devo essere quello che porta la tua parola, bene, io questa parola non riesco a portarla perché io non capisco, non posso comunicare ciò che non capisco. E quindi questa cosa sarà Hillul Hashem. Per difetto mio, quello che ti pare, fai difetto mio, perché io non sono in grado di capire. Non importa, sono io. In questo caso sono io che devo comunicare. Il problema è questo, il profeta è fondamentale. Il profeta è l'intermediario per Dio l'uomo. Il profeta deve riportare la parola di Dio. Se il profeta porta male la parola di Dio, il profeta può compiere il disastro. E questo è tanta di volte che dice Dio Ermiao. Dio dice Ermiao, attenzione, adesso tu farai il profeta di sventura, tu dirai la distruzione, tu profetizzerai la distruzione. Però devi capire che cos'è questa cosa. Devi capire e comunicare che cos'è. E devi comunicarlo. E io questo quello che ti comunico, il Makesh Shaked. Il bastone di mandorlo. Il bastone di mandorlo è questo. È un bastone. Di un frutto che se all'inizio è dolce diventa amaro, se all'inizio è amaro alla fine diventa dolce. Quello che deve comunicare è che dal amaro può venire fuori il dolce. Questo è quello che tu devi riuscire a comunicare, l'amarezza da cui viene fuori il dolce. Questo è quello che tu devi comunicare, questo è quello che tu devi trasmettere al tuo popolo. Ed è questo quello che Ermiao capisce, ed è questo che ha visto bene, ed è questo quello che Ermiao ha visto bene. Bene. Quello che viene detto sostanzialmente al popolo ebraico, che per arrivare al dolce è necessario passare per la mare, è che quello che gli ebrei non hanno capito è esattamente questo. Che cosa non hanno capito? Non hanno capito la lezione del deserto. Voi siete passati per il deserto e non vi siete ricordati che siete passati per il deserto. E il deserto è descritto in maniera spaventosa, voi siete passati per questo. Non vi siete ricordati che questo è il tragitto. Il tragitto è quello che parte dalla mare al dolce. Bene. Questa è la funzione dei profeti. La funzione dei profeti annunciatori di sventure, che sono Ermia, ma anche Yeshayahu, Yeshayahu è il profeta per noi del Nahamu Nahamu Ami, è il profeta della consolazione, con Yeshayahu è anche il profeta di Shaton Yeshayahu, della Tara di prima di Tisha B'Av, della Tara che precede Tisha B'Av. Yeshayahu è tutte due cose. Sono profeti che vivono una situazione estremamente difficile. Una delle prime lezioni che ho fatto in vita mia, qualche decennio fa, l'ho fatta su un capitolo di Ermia, che è sotto, che più o meno è questo, e cioè, perché il titolo racconta la storia di Ermia, cioè una profezia di Ermia, è la profezia di un falso profeta, ce ne sono vari, sono centinaia di falsi profeti. Ora, quando parliamo di falsi profeti, noi ci immaginiamo più o meno i profeti del Baal, di Eliyahu Hanavita, che presenta la storia. Non è necessariamente così i falsi profeti. I falsi profeti erano anche dei buoni ebrei in alcuni casi, non erano necessariamente degli idolatri. Erano falsi profeti. Il falso profeta tecnicamente vuol dire soltanto questo. Uno che non che è un millantatore, sostanzialmente. Il falso profeta è uno che dice che Dio si è rivelato a lui quando non è vero. Ok? Dopodiché, la cosa notevole in quella profezia è questa. Ermia fa la sua profezia di sventura, il falso profeta è quello che dice che andrà tutto bene. Se andate a leggervi, se provate a provare a leggere queste due profezie, senza sapere chi è Ermia e chi è il falso profeta, beh, il falso profeta è molto più simpatico. Ma molto, decisamente più simpatico. È patriottico. È quello che ti dice, Baruch Hashem, va tutto bene, è fantastico, è eccezionale, gli ebrei sono tutti bravi, gli ebrei sono tutti sadichini, c'è il Beit HaMikdash, non succede a niente, abbiamo la presenza di Dio in mezzo a noi, ma figurarsi se forse Dio può portare il male dentro di noi. Però quello è il falso profeta, questo è il piccolo problemino, quello è il falso profeta. Ermia, Yeshayahu, vivono malissimo da un punto di vista personale, perché non è bello fare profezie, non è bello dire le cose vanno male, vero? Non è bello per nessuno, a nessuno fa piacere dire le cose vanno male, tutti fanno piacere dire le cose vanno tutte bene, cioè vivono anche da un punto di vista personale. E c'è altri 5 giorni, il secondo miliardo viene ammazzato. Ok? Fatto liscia, non è uno scherzetto. I profeti vivono in contrapposizione con i re, in contrapposizione col potere dell'epoca, ma la vivono pesantemente, no? non così, non semplicemente hanno opinioni diverse. No? Già adesso le opinioni diverse sono poco tollerate. Allora, un po' meno, diciamo, insomma, un re non è che tollera molto uno che dice che sei un po', che sei un po' che ha portato prigioniero in Babilonia, insomma, non piace, non è una cosa bellissima da tollerare. Questo è la funzione del profeta. La funzione del profeta, che cos'è? La funzione del profeta, a questo punto arriva lo Shoshanam, la funzione del profeta è di essere oro, di essere luce, però attenzione, luce non vuol dire che bello splende il sole, luce vuol dire dire la verità, questo vuol dire essere luce vuol dire la verità, c'è una bellissima lezione di Emanuele Vinassen, le quattro lezioni talmudiche di Emanuele Vinassen, c'è una lezione molto bella sugli esploratori, hanno un rapporto molto stretto per questo dice è una lezione che lui fa a un gruppo di intellettuali e lui comincia la lezione, non so se in maniera ironica o no, e dice in questo modo, mi sto rivolgendo a degli intellettuali, se è intellettuale bisogna dire la verità, sinceramente le sai dire la verità, perché la verità non dice nessuno. Su di noi dice veramente la verità, attenzione, non perché diciamo bugie intenzionalmente, ma perché noi siamo portati abbastanza naturalmente a dire ciò che alla gente fa piacere sentire. Questo è quello che noi siamo portati naturalmente a dire, è quello che è stato chiamato modernamente politica di potere. Cioè noi siamo portati a dire quello che in questo momento è accettato. Dire qualcosa che in questo momento non è accettato è pericoloso, non perché qualcuno ci sta, c'è libertà di parola, però guardate, può essere l'immaginazione, può essere il dire delle cose che nessuno accetta, guardate che non è bello dire delle cose che nessuno accetta, dire qualcosa che nessuno accetta, sì. Però verità significa questo, significa essere in grado di dire anche ciò che non viene accettato. Essere in grado di dire anche ciò che non piace. Una volta sentì una bellissima verascia di 3 minuti, questo per dimostrare che per fare una verascia bella non bisogna parlare per quasi d'ora, bastano a volte 3 minuti, si può dire moltissimo, di Rav Hershetz, il capo dei Hasid de Breslav a Sfat, soprattutto che modo perché hanno fatto, sentito, forse 20 anni fa, la Drasha era sulla parasha di Mishpatim, che è una cosa che viene ripetuta poi nella parasha di Samuel. C'è scritto che quando Moshe va a prendere la Torah, passa per Hoshech, Aman e Arafel, passa per il buio, per la nuba e per la nebbia. E lui disse semplicemente, ripeto, la legge è già finita, dice, se si vuole entrare nella Torah, bisogna avere il coraggio di passare anche per il buio. Bisogna essere capaci di passare per il buio e per la nebbia. Non necessariamente è subito luce, la luce si raggiunge se si riesce a passare per il buio e per la nebbia. Ed è questo quello che deve comunicare Irmia al suo popolo. Quello che deve comunicare Irmia al suo popolo è, signori, siete nel buio. Ci può essere il buio. E il buio è, può essere una condizione necessaria per arrivare alla luce. A patto di sapere di essere nel buio. A patto di rendersi conto di essere nel buio. La cosa peggiore che si possa fare è essere nel buio e credere di essere nella luce. Questa è la cosa peggiore che possa capitare. Ed è questa la funzione del profeta. La funzione del profeta è dire c'è il buio. La funzione del profeta è dire noi siamo nel buio. Si può uscire dal buio. Anzi, si passa per il buio e si raggiunge la Torah. Si passa per il buio e si raggiunge la luce. Però devo sapere che sono nel buio. Un'ultima cosa, devo concludere con un mashal del Magid Mizugnov, uno dei più grandi autori di Meshalim, Meshalim sono le parabole, grande autore di Meshalim del 700. Il Magid Mizugnov commenta la farà di Nahamu Mahamone. Sapete, una delle domande classiche su questa farà è perché ripetere 2 volte Nahamu, perché non una volta sola, perché Nahamu Nahamu e non Nahamu una volta soltanto. E lui lo spiega in questo modo. 2 uomini lasciano la casa, 2 rabbanim bene, lasciano la casa loro e si ritrovano a un certo punto in una cittadina, si salutano, eccetera eccetera, sta bene, sono lontano da casa mia, sto soffrendo perché sono lontano da casa mia. Ma perché sei andato via da casa tua? E questo gli dice, il problema di fare una casa non ha soldi, non c'è un soldo, quindi in casa. Nel mio paese non riuscivo a guadagnare niente, sono andato a cercare lavoro, sono andato a cercare un posto in cui potessi guadagnare dei soldi e portare dei soldi alla mia famiglia. Ma tu perché ci sia? Tu perché non sei a casa tua? Forse so che sei dentro, sono ricco, perché? Non sopportavo più mia madre. Insomma, non ti apporto arrivato a un livello tale, però insopportabile vivere insieme. A un certo punto, questi vanno via, almeno per conto suo. A un certo punto incontrano un tizio, dopo un po' di tempo che sono fuori, incontrano un tizio che sta andando nella loro città. Andando nella loro città e gli danno, ognuno di questi gli dà una lettera. Gli dà una lettera da consegnare alla moglie. Questo duro da una lettera da consegnare alla moglie, nostalgia. Questo tizio arriva nella città incontra le due mogli, dice guardate, i vostri mariti mi hanno dato una lettera per voi. Però guardate, se non gli do la lettera sono affetto, sono stanco, sono affamato, vedo dire. Ha detto, per favore, ospitatemi un giorno, non ce la faccio dopo. Il giorno dopo gli do la lettera, io poi adesso gli prendo la lettera. La moglie del mito, ma domani mi dà la lettera, adesso vedo dove la lettera. La moglie del povero continua a insistere finché questo non gli dà la lettera. Aspetta, se voi avete, non avete il marito qui, ma perché uno insiste tanto e l'altro non insiste? Presa, allora, per lei il problema è questo. Lei era preoccupata di cosa? Che il marito se la fosse dimenticata, che il marito l'avesse abbandonata e che la fosse dimenticata. Il fatto stesso che tu gli hai portato una lettera, per lei è già sufficiente. Ed è sufficiente, il marito non l'ha dimenticata, è interessato a lei, perché quello che c'è scritto considerate in un certo punto, può aspettare anche un giorno per sapere ciò che c'è scritto. Però la cosa importante è sapere che non è una donna che è stata abbandonata. Da un punto di vista economico sta bene, ha i soldi, ha una casa, ha i figli, sta tutto bene. Io non vorrei sopravvivere. Io voglio sapere cosa c'è scritto in questo caso. Voglio sapere cosa succede qui, voglio sapere che mio marito ha provato la gola, voglio sapere se mi torno indietro con dei soldi per sopravvivere, per poter tenere la vita. Bene, il Magin de Bruno dice, questi sono i due Nahama, sono due tipi di consolazione. La consolazione di chi ha semplicemente bisogno di sapere che le due donne sono il popolo ebraico, vedete che c'è il paragone, il popolo ebraico è la sposa e Dio. Però ci sono due situazioni, la situazione in cui il popolo ebraico sta bene, in cui ha bisogno semplicemente di sapere che Dio comunque gli è vicino. C'è un'altra situazione, il popolo ebraico sta male, e ha bisogno molto di più della presenza di Dio. Bene, questa è la situazione del viceversa. La situazione è un popolo ebraico che sta male, è un popolo ebraico che sente la povertà, che si rende conto della povertà e per questo ha un bisogno enorme della vicinanza di Dio. Bene, questa è la preparazione di Rosh Hashanah. La preparazione di Rosh Hashanah è il momento in cui Dio è re. Quando è che possiamo veramente proclamare Dio re? Quando sentiamo la necessità di tutto questo. Quando sentiamo la necessità che Dio sia re, se noi non sentiamo questa necessità, non può proclamarlo, è puramente retorico. E per questo è necessario che Rosh Hashanah preceda Kippur. È vero, Kippur è la salvezza, però la salvezza deve essere preceduta dalla consapevolezza. Io prima devo rendermi conto, devo vedere la luce attraverso Dio. E poi, solo dopo, posso arrivare alla salvezza. Una salvezza che non è preceduta dalla consapevolezza, non è una vera salvezza. Una salvezza solo superficiale, che però non è importante.